Allora, domani è una giornata diversa dalle altre, una giornata particolare. Dovete essere docili, nel senso dovete fare
Accendi, se
esattamente.
rispondono, aprono.
Domani è una giornata particolare e dovete essere docili, nel senso di seguire le istruzioni. No, seguire le istruzioni. Quindi chiariamo bene quello che vi chiedo e così vediamo adesso la giornata di domani. Dov'è? Qua mi sa. Sabato, quarto giorno degli esercizi. Ricordare sempre questi tre esercizi, l'appuntamento seriale, il riorientamento e la verifica dell'orazione. Questo l'avrete sempre scritto. E poi il lavoro del giorno sarà un esercizio spirituale su Luca 13,6,9, il fico sterile. Non sarà una meditazione, come vi ho detto, meditate Luca 19,1,10 e avete meditato Zaccheo. Domani sarà un esercizio guidato, nel senso che io vi dirò quello che dovrete fare, ma l'orizzonte di questo esercizio è Luca 13,6,9, il fico sterile, che siete invitati stasera andando a letto a leggervelo. Così vi preparate all'esercizio, ripeto, non è la meditazione di Luca, è un esercizio spirituale che prende le mosse da questo Vangelo. E questo esercizio ci porterà tutto il giorno e si svolgerà in due parti. La prima si procederà secondo le indizioni che troverete nel foglio guida dell'esercizio da scaricare a parte. Ve lo darò domani perché io domani mattina vi presenterò l'esercizio, ve lo spiegherò e vi lascerò un foglio guida in modo che non vi perdete con i punti essenziali dell'esercizio. La seconda parte di questo esercizio la faremo nel pomeriggio. E questa seconda parte io vi farò un video e quindi voi ascolterete il video e scaricherete anche un foglio guida. Quindi in due parti, la prima ve la presento domani mattina e la seconda invece ve la presento in un video che potete scaricare dalle 2:30. Avviso importante, non ascoltate e né leggete le indicazioni della seconda parte se non avete concluso la prima. Solo dopo che avete concluso la prima prendete visione della seconda parte. Grazie. Allora, avrete quindi questo esercizio che vi porterà tutto il giorno. La prima parte ve la spiego domani alle 8 e potete anche scaricare il testo, diciamo, il testo guida. La seconda parte sarà in rete, vi mando il link alle 2:30. Qualcuno non avrà fatto ancora la prima parte alle 2:30. Allora, per favore, non leggete la seconda parte prima di aver fatto la prima, perché sennò purtroppo non siamo insieme. Allora, quindi non fate i curiosi perché poi perdete tutto l'iter del cammino. E stasera, prima di andare a letto, vi leggete Luca 13,6,9, mi sembra. Che succede? Qualcuno mi fa un messaggio. E non si cambiano gli orari, mi dispiace. Non si cambiano gli orari. Gli orari sono fissati, abbiamo cambiato eccezionalmente adesso. Perché c'è i vescovi che vogliono, come si dice, consacrare la Madonna, e mi sembrava giusto cambiare l'orario, ma gli orari non si cambiano perché eccezionalmente si può, ma non si cambia perché sennò è un macello per me, un macello per gli altri. Mi dispiace, ma non si può. Quindi è chiaro per domani, spero di essere stato chiaro. Allora, adesso sulla lettura del catechismo che avete fatto oggi. Avete qualche domanda? Qualche chiarimento?
Io padre volevo fare una domanda. Allora, qualora uno avesse scelto un articolo dove non c'era nessun riferimento biblico, la
rimane il
verifica
testo.
dell'orazione,
Ti rimane il testo del
dico, uno la
catechismo.
verifica, la verifica dell'orazione la fa su quello, giusto?
Sì.
Mentre se c'è il testo biblico, conviene farlo sul testo biblico, allora
No,
la verifica
no,
dell'orazione?
no, no. No, io non mi sono
No?
spiegato bene. Cioè, l'articolo è quello che dice la Chiesa e anche se ci sono le citazioni le prende. Di solito ci sono sempre le citazioni. Ma tutto quello è parola, lo devi accogliere come parola di Dio, perché la voce è
Ok,
autorevole della Chiesa, capito?
va bene,
Ti ho
va
spiegato?
benissimo.
Ah.
Sì, perfetto.
Altre domande? Allora, parliamo adesso delle tre dimensioni del peccato. Il peccato ha tre dimensioni, la cui conversione dal peccato, da queste dimensioni, comporta anche un livello sempre più profondo di conversione di amore. Innanzitutto, avete letto nel Catechismo della Chiesa Cattolica come il peccato si può capire solo alla luce della manifestazione di Dio, della conoscenza della storia della salvezza, alla luce della rivelazione, perché senza quella luce non capisci cos'è il peccato. E infatti voi vedete perché il peccato che cos'è? È una rottura di una relazione d'amore con il Signore. Allora, se tu quest'amore non l'hai, non puoi capire cos'è. E infatti, ad esempio, Santa Caterina da Siena, lei pensava, ma sul serio, lo diceva con accoramento, che tutti i mali che c'erano erano colpa dei suoi peccati, delle sue debolezze, perché aveva un concetto, dato che era vicino a Dio, quanto più uno è vicino a Dio, quanto uno si sente peccatore. E quando Francesco gli chiesero: perché il Signore ha scelto te? Perché non ha trovato uno più peccatore di me. E quanto uno più si avvicina a Dio, quanto più sente di essere peccatore. Leggete Santa Teresa d'Avila, vi sembra che sia una Maddalena pentita, invece i suoi peccati erano solamente qualche chiacchiera in più in oratorio. Però lei sentiva questa pesantezza, perché vicino a Dio, vicino allo splendore, vicino alla bellezza, vicino alla santità più pura, ogni piccola cosa sembra, si capisce in una maniera più profonda. Invece voi andate al bar, non è che al bar sono tutti così, alle volte ci vado anch'io al bar, anzi ci ho lavorato pure, no? Per dire, ma l'uomo di strada, l'uomo che non ha, per lui il peccato che cos'è? Mica ci fa caso, no? Perché? Perché non conosce Dio. Allora, per capire cos'è il peccato, devi entrare in relazione d'amore con il Signore. E se non entri in relazione d'amore con il Signore, non puoi sapere cos'è il peccato. Perché anzi, il peccato è qualcosa di brutto, di orribile, di tremendo, di pernicioso, che dovrebbe suscitare in noi un santo odio, un santo odio, il peccato. Perché è brutto, abbruttisce, avvilisce, distrugge l'umanità, distrugge l'uomo, che è bello, l'uomo è bello, il peccato lo rende brutto. No. Alla corte di Avignone, Caterina, che andava a tirare le orecchie a Gregorio, con tutto rispetto, gli diceva sì, virile, e alla fine ci riuscì a portarla a Roma, grande santa. Una volta le passò vicino una donna bellissima della corte di Avignone, e lei lanciò un grido e gli venne da vomitare perché sentì la puzza di quell'anima, la puzza, sensi spirituali. Ha percepito la puzza in modo particolare oggi, come si cura la bellezza del corpo, l'ostentazione anche del corpo come tempio dello Spirito Santo. Le mamme sono sparite, non hanno più anzi alle volte le mamme sono, perdonatemi, sono peggio delle figlie. Io una volta, guardate, io sono adulto, ho 65 anni, quando ero lì al Mamertino, quella chiesa dove è caduto il tetto, un giorno ho fatto così, come che non riuscivo a credere, non riuscivo a credere. Ma, dico, non è possibile. Quando hanno lanciato la moda di questi pantaloni bassi, no? Queste... c'era una ragazzina che aveva avuto 13 anni, ma aveva avuto 13 anni, ma aveva praticamente di fuori. Una cosa, dico, ma la mamma dov'è? Dico, boh. E non, quella povera ragazza, quando crescerà e capirà, è avvilente, è una cosa... Anche adesso questa cura che c'è mi fanno ridere, a me, i miei nipoti quando erano anche più, già adesso non lo so, ma quando erano giovani erano tutti a farsi i cosetti lì, andavano, e mi diceva che ci sono più ragazzi a farsi i sopracciglia e le cose che ragazze, no, curano il corpo, e non si accorgono di essere brutti, ma brutti, ma brutti dentro, e tutti questi profumi che si mettono, anche gli uomini, no? Non va... devono curare, cioè il peccato li rende brutti ma non se ne accorgono. Perché? Perché sono lontani da Dio. E allora comprendere che il peccato è qualcosa di brutto, malizioso, in sé, non è una cosa il peccato brutto perché Dio ha detto questo non si fa, ma Dio dice questo non si fa perché se lo fai ti abbruttisce, capisci? Non è che Dio crea il peccato con la legge, no, la legge è per non farti peccare, perché il peccato è brutto. E quanto più ti avvicini al Signore, quanto più percepisci questa nefandezza del peccato. E allora, la prima conversione, diciamo, il primo livello del peccato, e quindi il primo livello della conversione, di uno che si converte dal peccato alla grazia, il primo livello, è che è una mancanza alla legge di Dio, è un'offesa a Dio, offesa a Dio, oggi non si dice più quel peccato, è un'offesa a Dio, che è il creatore, e tu vai contro le leggi del creatore. È un peccato, è un'offesa a Dio, e quindi ti merita l'inferno. E quindi la prima conversione da parte del soggetto è riconoscere che ho offeso Dio e ho meritato l'inferno, giustamente ho meritato l'inferno. Vi ricordo quello che vi ho già detto, la grazia più grande che diceva aveva avuto Teresa era vedere il suo posto all'inferno. Io spero di avervi portato oggi all'inferno, perché dovevate leggere i passi che riguardavano l'inferno. E spero che l'avete fatti, perché se non l'avete fatti dovete farlo. Se non l'avete fatti, perché vi ho chiesto di leggere bene con profondità e di non sfuggire. Se non avete letto i passi sull'inferno dovete leggerlo. Perché dovete tutti scendere all'inferno. È importante scendere all'inferno. Importantissimo scendere all'inferno. Per due motivi. Il primo, perché rendendomi conto che c'è questa possibilità, se non riesco a stare dritto con l'amore, perché l'amore alle volte mi manca, almeno un po' di timore servile, sto parlando del timore servile, non del timore filiale, quella è un'altra cosa. Un po' di timore servile mi fa bene, e certi preti dovrebbero ricordarselo, che la Chiesa l'ha sempre detto, che il timore servile, e anzi è dottrina del Concilio di Trento, se non sbaglio, che il timore servile non è da condannare, perché c'è qualcuno che dice bisogna fare tutto per amore, tutto, non bisogna predicare il timore, perché Dio è amore, devi il timore, non lo devi pregare il timore di Dio, sì, ma il timore servile no. Non è così, non è voce della Chiesa, si sono inventati loro questa dottrina. La Chiesa ha sempre detto che il timore dell'inferno, cioè il timore servile, è cosa buona, non santificante, cioè non mi fa santo. Il timore filiale sì, mi fa santo, il timore filiale. Il timore servile di per sé non mi santifica, ma mi evita di peccare. E poiché il peccato poi sarebbe una distruzione, un po' di strizza ti fa bene. Non so se mi spiego. Non avremmo avuto Sant'Angela da Foligno se quella notte non avesse avuto terrore, perché venne un terremoto e si pigliò una paura. Perché? Perché disse se morivo andavo all'inferno. perché ne combinava Sant'Angela, ne combinava. E allora l'indomani andò a confessarsi. Andò a confessarsi, però ebbe vergogna di dire i suoi peccati, perché ne aveva combinate qualcuna. È stata una settimana con confessione sacrilega. E poi si decise, andò da un suo parente che poi divenne il suo confessore, il suo direttore spirituale, francescano, no? Si confessò bene. Ma se non veniva quel terremoto, quella paura, non sarebbe diventata santa. E chissà dove sarebbe finita, chissà dove sarebbe finita. Quindi un santo timore, un timore servile fa bene, ed è, in quel senso è anche santo, perché se mi spinge, anche se non mi santifica, ma mi spinge alla via della santità, l'inizio della via della santità è sempre che non si diventa santi subito con l'amore, in genere no, si passa attraverso la consapevolezza di averla fatta grossa. Mio Signore, dice, cosa diceva devo stare attento all'orario, cosa diceva il figlio prodigo? Ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei garzoni. Questo è importante, perché è il pentimento. Qualcuno dice che non era, come si dice, non era vero pentimento, ma lo diventerà. Non è che la contrizione del cuore viene di colpo così, c'è un cammino che si passa prima al senso di colpa. Che stupido che sono stato, Armando, a fare quella... È perché uno, quando pecca, fa anche una brutta figura. Perché peccato è una brutta figura. Capisce l'uomo? Allora, quando si rende conto che è peccato, perché devi avere proprio una coscienza infangata nel peccato per non accorgerti più di quello che sei, no? Ma se tu c'hai un pochino di coscienza, ti accorgi, allora la prima cosa che fai, che stupido che sono stato, no? Ho fatto una brutta figura. Cioè, non è ho offeso Dio. La prima cosa, ho fatto una... E c'è un senso di colpa, di rabbia e colpa, perché non dovevi fare quello, perché... E questo tutti ce l'abbiamo, tutti, no? E attenzione, perché il senso di colpa, essendo un elemento psicologico, ce lo portiamo appresso, sempre, ma va superato. Quando emerge il senso di colpa, va superato dall'atto di amore, dall'atto di fede, no? Qualcuno dice, io non sono guarito dai miei sensi di colpa perché ogni tanto mi vengono. E certo che ti vengono, anche a me vengono. Sapessi quante ne ho combinate io? No? E ogni tanto mi viene il senso, però dico, no, Signore, tu sei amore, mi hai perdonato. E questi pensano che la vita spirituale sia tutto volo, no? E riemergono le cose. Ogni volta che riemergi tu fai un atto di amore. Grazie a Gesù che, nonostante ho combinato quello che ho combinato, tu mi hai perdonato. Mi sono spiegato. E bisogna... comprendere che la guarigione non è non avere... c'era una che una volta dice, io sono guarita, io non mi ricordo cosa diceva, io sono guarita, dice, perché, come fai a dire questa? Perché non voglio ricordare più i peccati che avevo fatto. Tu non sei guarita proprio per niente, io li ricordo e li offro al Signore, non c'ho problemi. Tu non li ricordi perché ogni volta che li ricordi ti fa male, ma non sei guarita, perché a me mi fa male, ma gioisco perché lì ho avuto l'amore del Signore. Non so se riesco a rendermi l'idea. La guarigione non è non sentire più quella ferita del passato. Non è quella la guarigione. Ma è che quella ferita diventa amore, diventa ringraziamento al Signore perché mi ha amato in quella situazione. Ferite di tutti i generi. Io ad esempio ho una ferita della mia vita familiare. Chi non è ferito dalla vita familiare? Nessuno ha avuto genitori perfetti. Io ho avuto un papà che mi voleva tanto bene, ma non me lo dimostrava. Io mi ricordo quella volta che a 5 anni mi ha messo sulle ginocchia. Me lo ricordo perché è stato solo una volta. Altre volte mi ha fatto qualche carezzo, ma sulle ginocchia mi ha messo solo una volta. E me lo ricordo che era bello stare sulle ginocchia di papà. E quando vedo un papà che prende in mano un bambino, una certa ferita mi viene, perché dico, ma guarda, quello ce l'ha, io non ce l'ho avuto, no? Però nello stesso tempo dico, ma che bello quel papà, guarda, no? Quindi bisogna capire che le ferite non si guariscono a modo nostro, ma diventano sorgente di amore, di un amore che nasce da quella ferita e che rimane sempre aperta. Non è che il Signore te la guarisce, lo fa come le sue piaghe, diventano luogo dell'amore. Allora tu riesci ad avere quelle ferite, perché in quelle ferite hai visto che è passato il Signore. E dove passa il Signore trasfigura tutto, anche le tue ferite. Le tue ferite vengono trasfigurate, ferite grosse, pesanti, che puoi aver avuto nella famiglia, perché la famiglia è un luogo bellissimo, ma è anche un luogo che è un inferno alle volte. E alle volte manco se ne accorgono i genitori dei danni che fanno ai figli, perché sono ignoranti, perché sono di qui, sono di là, no? E Gesù passa attraverso tutto questo, passa, ti fa passare attraverso tutto questo. E fa in modo che ogni ferita che tu hai diventa una maestra d'amore, perché tu sai che quelle situazioni causano ferite, tu lo sai perché le hai subite, e allora tu diventi un maestro d'amore. Perché? Perché sei stato ferito. E magari se non eri stato ferito non eri un maestro d'amore. Quindi le ferite servono per farci diventare maestri d'amore, non per rinchiuderci. Io ho avuto la mamma prostituta, io ho avuto tutta una vita sempre a ripetere così, a ripetere quello che è successo. Ma Cristo è risorto, ma vai avanti. No? Quella ferita deve servirti per aiutare le persone ad amare e a vivere nella grazia di Dio. Non sempre a rimuginare le stesse cose. Ma io sto andando oltre. Allora, il primo livello è morale. Morale, cioè io riconosco di aver agito male e chiedo perdono a Dio. Primo livello. E allora dal senso di colpa entro nel pentimento. Quello è il pentimento. Perché chiedo perdono a Dio. Riconosco che ho offeso Dio. Pentimento. Molti, ad esempio, si confessano, ma mica sono pentiti, hanno solo il senso di colpa. E tantissimi hanno solo il senso di colpa e si confessano per quello, perché pensano che la confessione è la magia contro il senso di colpa. No, ma quello, faccio un esempio inventato, ma perché capiate che cosa sto dicendo. Cioè, padre, mi dia la soluzione per favore, perché ho avuto un'occasione e ho rubato, e li rimetterò questi soldi. E però ho capito che ho sbagliato, padre, ecco, mi assolva. Tu ti fermi un attimo, gli fai una domanda: quanto tempo è che non ti confessi? 30 anni. Oh. Ma a messa ci vai? Beh, qualche funerale. Oh. Ma tua moglie sei un uomo fedele? Ma sa, padre, qualche volta. E si va a confessare. Io, cioè, questo esempio è universale, perché ci sono tanti altri esempi. Vi faccio questo, che ho inventato, non è vero. Ma per dirvi che molti si confessano per quel senso di colpa che hanno. Che hanno. Come in certi luoghi d'Italia c'è un terrore di dire una specie di maledizione, no? Allora si vanno a confessare perché hanno detto quella maledizione, ma mica perché amano il Signore. Perché sentono il senso di colpa su quella cosa. E quello è il senso di colpa. Quando invece tu ti orienti e capisci che hai peccato, non che hai fatto un peccato, ma che hai peccato, che la tua vita è nel peccato, tutta la tua vita. Dici, padre, ho peccato, tutta la mia vita è fuori di Dio, voglio ordinare la mia vita. Allora sei pentito. Il senso di colpa colpisce un peccato che ti dà fastidio. Il pentimento colpisce tutta la tua vita. Dice, io ho offeso Dio. Chiaro? Oh. Questo è il primo livello, morale. Il secondo livello è quando tu conosci, scopri, come esempio la prima predicazione di Pietro, dove disse, voi avete ucciso l'autore della vita. Avete messo in croce l'autore della vita. Siete degli assassini. Allora il secondo livello è quando io, avendo conosciuto Gesù, capisco che l'ho crocifisso io, che sono complice, come diceva San Paolo, San Pio Paolo VI. Poi ve la metto, quella sua omelia al Venerdì Santo, io ero lì, alla Via Crucis. Dice, siamo complici, perché lui è venuto per i nostri peccati, è morto in croce per i nostri peccati. Non è che come qualcuno dice, non l'hanno capito e l'hanno messo in croce. No, lui è venuto perché doveva morire per i nostri peccati. Perché l'ha mandato il Padre per morire per i nostri peccati. Infatti, quando uscì dal cenacolo, disse ai suoi apostoli, orsù, usciamo perché il mondo sappia che io amo il Padre. No? Quindi andava alla croce per amore del Padre, per fare la sua volontà. Il suo cibo era fare la volontà di Dio, che era salvare gli uomini. È per questo che Caterina diceva: dovete essere mangiatori e gustatori di anime, perché le mangi e le gusti sulla croce, offrendosi per lui. Allora il secondo livello è più profondo. Il primo è timore, servile. Il secondo è amore. Riconosci che sei stato amato indegnamente e che lui è morto per te, che sei un assassino, un deicida. Come dice la lettera agli ebrei? La lettera agli ebrei cosa dice? La lettera agli ebrei dice: con i nostri peccati continuiamo a crocifiggere Gesù nel nostro cuore. Ed è vero. E allora la seconda dimensione del peccato ti addolora di più, ma è un dolore che ti dà una gioia, perché come diceva sempre Paolo VI in questa Via Crucis, bellissima, io ero lì, il Papa che c'ho più a cuore, perché il Papa di quando io mi sono convertito era Paolo VI, ce l'ho a cuore, e l'ho incontrato 3 o 4 volte così per caso, un fanale, aveva 2 fanali qua di occhi quando ti guardava. E quando uscì per andare a Castel Gandolfo, l'ho incontrato così, usciva da Sant'Anna, e io dico: il Papa mi ha benedetto. Chissà che non è quella benedizione che mi ha portato qui oggi. No? E poi andava a dire il rosario seduto di fronte al palazzo apostolico, dove c'era la sua cappella. E io mi dicevo: il rosario non c'era nessuno in piazza di San Pietro per il Papa. Era una cosa troppo forte. Pensare che il Papa era lì, nella cappella, anche perché c'era la luce o lo studio, e tu pregavi sotto per lui, una cosa immensamente bella. Allora, la seconda è questa: aver capito che Gesù è morto per te. E allora senti un dolore, perché non puoi non sentire dolore perché uno è morto per te, proprio per te. Gesù è morto pensando a te. Sì, proprio a te, perché essendo Dio aveva ciascuno davanti, non tutti in genere. Non tutti in genere, lui c'ha ciascuno davanti, lui è Dio. No. Allora, il secondo livello di conversione più profonda, come dice Zaccaria, mi sembra, guarderanno a colui che hanno trafitto, ne faranno il lutto come si piange con un figlio unico, e un fiume di grazia e di consolazione scenderà su di Gerusalemme. Cioè, come? Afflizione e fiume, sì. Sì, afflizione è prima di grazia. E come diceva Paolo VI, Cristo è morto, ucciso dai nostri peccati, piangiamo. Cristo ucciso dai nostri peccati, piangiamo, perché abbiamo inchiodato noi. Cristo ucciso per i nostri peccati, gioiamo. Gioiamo. Perché ho la salvezza, ho la grazia. E quindi quel passo di Zaccaria è fantastico. No? Guarderanno colui che avranno trafitto e un fiume di grazia scenderà su Gerusalemme. È stupendo. E questo è il secondo livello del peccato, dove io mi rendo conto che sono complice di chi l'ha messo in croce. E allora il dialogo con Gesù, il dialogo che siete invitati a fare stasera, io ve l'ho già detto alla messa per chi l'ha ascoltata, no? Signore Gesù, tu sei morto per me, dialogo col crocifisso. Signore Gesù, tu sei morto per me. E io? Cosa ho fatto nella mia vita per te? Nulla. Signore Gesù, tu sei morto per me. E io? Cosa faccio per te adesso? Nulla. Signore Gesù, tu sei morto per me. E io cosa farò domani per te? Dimmi cosa vuoi. Io voglio rispondere a questo amore. A questo punto gli esercizi siete chiamati a fare questo dialogo, che io riassumo con quella frase di Gesù crocifisso, perché quando dirigevo in casa l'anterile, gli esercizi, ogni camera c'era il crocifisso, io ci mettevo un foglietto che appena entravano, quando lo vedevano, gli vedevo un colpo, pum, un colpo secco. Quel foglietto c'era scritto: io ti ho amato così, e tu? Pensateci, mettetelo anche voi sotto il vostro crocifisso. Io ti ho amato così, e tu? È fortissimo. Allora, stasera avete da fare questo dialogo. Sempre, prima non ha letto. Non è il tempo.
4 minuti.
Grazie. Ultimo, siamo andati in tempo, grazie dell'orario. L'ultima, la terza dimensione invece della, del peccato è che il peccato è rifiuto all'amore. Rifiuto all'amore, non amore. E poiché io sono creato da Dio, immagine di Dio, immagine e somiglianza di Dio, e quindi sono amore per partecipazione, sono chiamato ad amare, rifiuto all'amore significa distruzione della mia vita. Vuol dire morte, vuol dire non amo, sono un fallito totale, sono un fallito totale, perché non amo. E allora ecco la terza dimensione dell'amore, non amato. E infatti quando uno comincia a capire un po' qualcosa della vita cristiana, che cosa dice? Qual è quella frase che dice? L'avessi amato prima, l'avessi conosciuto, quanto tempo ho perso? Perché l'ho sciupato, perché non ho amato. La mia vita era fallita perché non amavo. Ma ricordatevi che per il Signore 1000 anni sono come un giorno come 1000 anni. E quindi in un giorno può farti rifiorire, questa è la potenza di Dio. In un giorno può riempirti di tanto amore e di tanta grazia che tu puoi recuperare tutto il tempo perduto. E qui mi fermo perché giustamente sono stato richiamato all'ordine che fra poco c'è questa consacrazione. Allora, eventuali domande, casomai me le fate domani mattina. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che nel tuo amore ci hai donato per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E buonanotte e
buonanotte, buona serata.
Buona serata con Maria e ricordatevi il dialogo con Gesù, il colloquio.
Grazie, okay, Padre Armando.
Grazie.